Ascoltatrici, un saluto ascoltatori, come sempre Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-62-14013. Il numero per scriverci durante questa puntata con WhatsApp, Telegram oppure con un SMS diretta a @popolarenetwork.it. Il numero per scriverci durante la diretta con una mail, oppure potete scriverci a cult@radiopopolare.it, come di consueto sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare potete seguirci e anche scriverci. Ci ritroverete in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata e come sempre troverete anche gli argomenti di cui vi parleremo. Quest'oggi torna in studio Antonio Serra, insomma ci sono state settimane molto affollate dal punto di vista dei comics, vedremo di che cosa ci parlerà, credo che tornerà un classico ma lo scoprirete ascoltando al termine della puntata. Poi vi parleremo delle iniziative che il Centro Studi Pasolini organizza a Casarsa, dato che il prossimo 2 di novembre, come vi stiamo ricordando insomma in tante occasioni e faremo con tante trasmissioni dedicate, è l'anniversario della scomparsa, del 50° della scomparsa di Pierpaolo Pasolini. Anche a Calt ne parliamo con chi a Casarsa, sua città natale, gestisce tutta la struttura e l'istituzione che lo ricorderà, tra l'altro con la presenza di molte autorità. Parleremo poi di una installazione a Palazzo Citterio, firmata Frangi, ne parleremo con Tiziana Ricci fra breve, nello spazio delle arti visive, ma cominciamo con un'intervista di Barbara Sorrentini che si è occupata del film La vita è così di Riccardo Milani. Fra un attimo la sentiamo.
Con un film girato in Sardegna, un esperimento un po' tipo quello precedente, quello di lavorare sul territorio con gente del territorio. Come è partita questa storia? Da dove è arrivata?
Ma questa storia parte da una decina d'anni fa, quando sono venuto a conoscenza di questa vicenda che lì in Sardegna, nel sud della Sardegna, era diventata molto popolare. C'era un personaggio che ha detto di no ai costruttori e quindi è riuscito a proteggere il suo vile e in qualche modo anche la spiaggia di fronte, quindi un'operazione all'apparenza impossibile, però lui ci è riuscito. Quello era un gruppo immobiliare enorme e quindi che un pastore con la quarta elementare riuscisse a bloccare un'operazione di quel tipo era diventato un fatto nazionale e internazionale. Poi lì la questione è complessa, però non c'è solo un uomo che difende un territorio, ma c'è una comunità che ha bisogno di lavoro e quella è una contrapposizione che c'è da sempre, ma direi non solo in Sardegna, cioè in tutto il nostro territorio. L'Italia è meravigliosa, il mare, la montagna sono sempre a rischio, no, da questo punto di vista, però è vero che le comunità poi, se non hanno una solidità occupazionale, rischiano di sfaldarsi, quindi la gente se ne va, i ragazzi non restano, non c'è un modo per dare presente e futuro alle popolazioni che vorrebbero rimanere. E questo era il conflitto su cui volevo raccontare, perché ci sono di mezzo gli esseri umani, perché ci sono di mezzo le persone con i loro con la loro vita, che è fatta di tutto quello di cui hanno bisogno, insomma. Quindi quando questo viene a mancare, ecco, da lì è nato il film. Poi l'idea di, diciamo, di una commistione tra attori e non attori, in realtà quella è una cosa che io faccio da sempre, dal primissimo film. Mi è sempre piaciuto farlo. È vero che negli ultimi due film c'è di mezzo proprio una comunità, no? Un piccolo centro, però poi in tanti altri film ho raccontato anche attraverso persone che non fanno questo mestiere, ma che portano un po' se stesse.
C'è Virginia Raffaele, che è la figlia del personaggio, insomma, del pastore, c'è Aldo Baglio, c'è Diego Matantuono, l'immobiliare a Milano, che incarna molto bene, e poi appunto c'è una comunità. Ma anche il pastore Ignazio Loi, come l'avete coinvolto?
E c'è anche Geppi Cucciari, e lo dico perché è un ruolo fondamentale, certo, quello di Geppi in questo film. Io ho girato molto per la Sardegna, per questo film, nel senso che ho cercato luoghi e persone, e ho cercato negli ovili. Quindi mi sono trovato da settembre dello scorso anno in poi, per qualche mese, a frequentare gli stazzi, no? I furi d'orogio, come li chiamano loro, i pastori dove vivono, insomma, in questi posti, sono un po' la loro residenza di fatto, quindi isolati con gli animali, con le bestie, con un raro contatto con gli altri esseri umani, insomma, quindi è una vita molto 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 particolare. E ne ho visti tanti, ne ho parlato con tanti di loro. Poi mi era arrivato un video tramite un amico, perché io ho sparso la voce a tutti gli amici sardi che cercavo, che dovevo fare questo film, quindi c'è necessità di cercare questo pastore, e in tanti mi hanno mandato video. E mi è arrivato uno di quest'uomo piccolo, piccolo, molto buono, molto però rigoroso, molto determinato, come gli altri. Poi l'ho incontrato, e da lì è nato poi Giuseppe Ignazio Loi.
Sì, che è incredibile, bravissimo. Quindi immagino che trovarsi su un set da un mondo completamente diverso sia stato anche per lui e anche per gli altri forse qualcosa di nuovo. Quindi com'è stato dirigere i non attori?
Guarda, qualcosa di nuovo lo è stato sicuramente, ma nulla che lo possa avere emozionato più di tanto, perché poi c'è un senso della misura. Ecco, un'altra cosa tra le tante che ho imparato in Sardegna è il senso della misura, cioè trattare le cose della vita con una certa distanza, no? Con determinazione, con precisione, con passione quando è necessario, però sempre con una grande distanza. E quindi Ignazio non è che ha avuto particolari traumi, stava insieme a 80 persone, casomai ha avuto contatto con batteri e virus che non conosceva, perché non è mai stato male. La prima febbre gli è venuta stando a contatto.
Invece il luogo, vabbè, questa spiaggia meravigliosa, ma anche tutto il lavoro che avete fatto voi di, insomma, di costruzione intorno, come un po' dietro le quinte di quello che poi si vede a livello tecnico.
Dietro le quinte è abbastanza significativo, perché poi noi abbiamo girato nei luoghi dove la vicenda si è svolta, quindi quello è il vero ovile dove la vicenda reale si è svolta. Quelle sono le costruzioni che sono ancora in piedi del gruppo immobiliare che aveva comprato quei terreni. Quindi la vicenda, ecco, il film si svolge dove tutto è avvenuto, ma dove tutto è ancora molto vivo. Nonostante ci sia stata una sentenza, di fatto le cose sono ancora rimaste così. E è una responsabilità raccontare storie vere, anche perché c'è di mezzo appunto la vita delle persone. Lì c'è stata una grande spaccatura, un grande dolore, persone che hanno rinunciato al lavoro, perché poi, no, anche le ditte che si sono impegnate lì, famiglie spaccate, insomma è stata una vicenda molto molto dolorosa di cui bisogna avere grande rispetto.
Chiedo ancora un'ultima cosa. Ovviamente è un film, anche se vuoi, molto ambientale. L'Italia è piena di ecomostri costruiti, lasciati a metà, o perché non c'erano più soldi, o perché ci sono sentenze che le hanno bloccate. Forse questa storia è anche un po' esemplare da questo punto di vista. Non so, se immagino che tu ti sia ritrovato anche con la responsabilità di raccontare una cosa molto reale in tutta Italia.
Penso che sia così. Penso che questo sia avvenuto in Sardegna, può avvenire anche in un altro posto, come avviene appunto, come dicevi tu, il nostro paese è costellato di... Rimane il fatto che c'è la necessità di guardarsi in faccia, però di dire: forse c'è bisogno di un capitalismo che guardi più alle persone, anche che si ponga delle attenzioni in più, delle attenzioni etiche in più. Forse sì, c'è necessità di lavoro, e quindi bisogna comunque creare sviluppo. Penso anche questo sia un fatto reale. Certo è che l'ambiente pulito, incontaminato, è quello che attira di più, no? Quindi le persone vanno dove l'ambiente è più preservato, è più, quindi da questo punto di vista, valorizzato. Però valorizzare un territorio e proteggere un territorio significa anche proteggere le persone, anche valorizzare il luogo dal punto di vista poi dello sviluppo. Quindi è è un punto d'incontro difficilissimo da trovare. Qualche indicazione il film cerca di darla, l'indicazione viene però spesso dalle persone. Ecco, gli esseri umani hanno la capacità di andare oltre la politica, di andare oltre il fattore economico e i meccanismi economici, ma anche cercare invece un contatto tra esseri umani e persone che a volte trovano soluzioni che gli altri non sono capaci di trovare.
Ed era l'intervista di Barbara Sorrentini a Riccardo Milani sul film La vita è così.
The woman in me is a lover, is a thief, like a dead branch asleep, and in grief she was taught to stay quiet, and she's an idiot who's reasoning with the moon, just listening to her words that not everyone's allowed to hear. I don't know who saved the child. I think I must have been sleeping. So come on, come on, come on, come on, try it. Said the child within to the mother in need. It's a stranger's song for woman in me. Not everyone can see the angel in the marble quivering. Not everyone can hear you sing from within. Come on, come on, come on, come on, cry. Come on, come on, come on, come on, try it. I know you feel drained and tired, but I can see your cold desire.
Al secondo argomento di quest'oggi, lo spazio delle arti visive. Buongiorno Tiziana Ricci.
Buongiorno a te Ira, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Andiamo a Palazzo Citterio per una monumentale, sì, così mi hai detto, installazione.
Sì, una monumentale installazione che siamo abituati a vedere periodicamente, cambiando artista, nella sala Stirling a Palazzo Citterio. Di che cosa si tratta? Il titolo è Nobua Telba Redux, è un'opera monumentale di Giovanni Frangi che era stata voluta da Giuseppe Panza di Biumo, grande, grandissimo collezionista e amante dell'arte, per Villa Panza Varese, infatti 20 anni fa era lì. Adesso c'è stato un nuovo allestimento, infatti è per quello che abbiamo poi sentito non solo l'artista ma anche l'allestitore, perché c'è un allestimento particolare. Di che cosa si tratta? È una grande installazione che praticamente ci porta in un paesaggio silvano, cioè vediamo, è tra l'astratto e il paesaggio, direi, no? Queste grandi tele che ci avvolgono completamente nell'ambiente e poi ci sono delle sculture. Allora, io mi sono domandata, ma cosa c'entra l'Elba, no? Con questo, con l'artista, insomma, mi trovavo dentro la sua opera, perché le pareti sono tutte tele dipinte.
Noi ci troviamo ai bordi di un fiume quando arriva la notte. Cioè, l'idea originaria di questo lavoro è creare un ambiente per ricreare la sensazione dell'arrivo della notte. Allora io ho cominciato con questo progetto utilizzando delle immagini che avevo scattato, delle fotografie che ho scattato ai bordi del fiume Po, in una località che si chiama San Rocco.
E poi, cosa c'entra l'Elba allora?
No, l'Elba perché è un po' un gioco di parole senza senso, un gioco musicale, diciamo. Però in realtà, siccome questa mostra è stata presentata nel 2004 a Villa Panza dal Conte Panza, e in quel momento c'è stata una grande alluvione dell'Elba. Allora, poi io abitavo in via Elba, insomma, un gioco così.
Una serie di intrecci.
Una serie di intrecci, bravissima.
Misteriosi,
esatto. Per cui niente, no, è nata questa idea che io avevo questa idea in testa di fare una mostra in cui un ambiente ricreasse questa sensazione, finché avevo cominciato a lavorare con una serie di lavori e poi non avevo ancora trovato il luogo. Finché conosco Giuseppe Panza, gli parlo del mio progetto, vado a trovarlo, gli faccio vedere l'idea di alcuni miei lavori, finché ricostruisco un piccolo ambiente nel mio studio di Milano. Io ho uno studio a Milano in via Spartaco, dove costruisco un ambiente sulle opere con cui avevo cominciato a lavorare su questa ipotesi. E lui resta un lungo tempo in questa camera che avevo costruito dentro il mio studio, e poi dopo 3 mesi in realtà mi richiama e mi dice che secondo lui poteva essere un'ottima idea realizzare questo lavoro per la scuderia grande della villa. E così, quando sono poi andato a vedere questa, perché adesso torna subito, c'è il momento di buio.
Ma è voluto? Fa parte dell'opera?
È tutto voluto. Perché adesso dopo
no, perché dà un senso di spaesamento.
No, allora
questo
cosa succede?
Buio che arriva.
Che in realtà sono. C'è una ragione molto semplice, ed è che quando io ho lavorato a quest'opera ho lavorato in un capannone, e in questo capannone c'era una luce che al mattino quando io arrivavo si accendeva lentamente, e allora dava un effetto sui miei quadri, sul mio lavoro abbastanza affascinante, perché vedevo quella luce arrivava piano piano, e siccome la mia idea di fondo era quella di creare l'effetto dell'arrivo della notte, ho detto caspita, perché non riusciamo a presentarlo anche nell'installazione vera e propria. E così abbiamo fatto là e abbiamo ricreato qua in una maniera un po' diversa, perché oggi le luci LED, insomma, permettono una variazione un po' differente, per cui qui arriva giù lentamente, e in realtà la luce varia nell'arco di 12 minuti in maniera continuativa.
Ecco, quindi
vedi, adesso sta tornando su,
più,
per dire.
Sì.
Sì, magari ci si rende meno conto, però se tu vedi, piano piano sale, poi arriva un massimo e poi torna, e questo in maniera progressiva e continuativa.
Allora, siamo circondati da tele dipinte, però ci sono anche queste installazioni che non so, sono di legno?
No, sono delle sculture che io ho realizzato in realtà in gomma piuma.
Gomma piuma. Sembra legno, sembrano tronchi, sì, spezzati.
Io non sono uno scultore, però insomma, mi è venuta questa idea di far uscire, cioè di rendere in qualche modo tridimensionale il lavoro, no? Per cui queste sculture sono state realizzate alla fine e sono di gomma piuma, poi che ho lavorato, bruciato, tagliato e dipinto, giusto? E danno questa sensazione appunto di pezzi di opere che escono poi dal quadro.
Diciamo.
Eccoci.
Ecco, adesso voglio farvi sentire Francesco Librizzi, che ha curato l'allestimento, perché è particolare. Quando si scende questa lunga scala che ci porta alla sala Stirling, chi è stato a Palazzo Citterio sa di cosa parlo, si scende proprio, si incontra un grande sipario luminoso, un sipario, e dice: ma questa è l'opera? No. Questo è un sipario luminoso e metallico che in qualche modo la contiene, la nasconde, la custodisce. Francesco Librizzi ha pensato questa, ha avuto questa idea.
Allora, Francesco Librizzi, questa struttura che ci nasconde in qualche modo il lavoro di Frangi, come l'hai pensata?
Intanto l'opera di Frangi Agosti nasce per un altro luogo. Nasce per la scuderia grande di Villa Panza. Era proprio una stanza, erano delle tele che aderivano completamente al perimetro di quella stanza. Spostare l'opera in questa stanza aveva due possibilità: o trasformare l'opera, ma trasformare l'opera significava anche non soltanto spostarla, ma mutarne il significato, o al contrario, preservare l'opera nel suo significato originale, ma creare le condizioni per cui questa stanza, la sala Stirling di Palazzo Citterio, potesse ospitare un'altra stanza. Allora, come fanno due stanze a convivere una dentro l'altra? Due stanze che hanno una luce diversa, una è un paesaggio, una invece è un rosso interno sotterraneo. In realtà bisognava proteggere l'opera ed esporla. Sembra una contraddizione, un paradosso, ma allo stesso tempo bisognava anche proteggere quel leggero ermetismo erotico che l'opera di Frangi ha, quindi non sovraesporla allo sguardo del visitatore. Allo stesso tempo questa stanza, che ha questa grande colonna al centro progettata da Stirling, richiede un confronto molto forte, quindi la mia opera è un'opera di mediazione. Più forte sono i termini della mediazione, più forte deve essere la mediazione stessa.
Quindi anche la scelta del materiale, il metallo, questa luce che riflette...
La scelta del materiale nasce in dialogo con il calcestruzzo a faccia vista di questa stanza, con il beton brûlé. In realtà sono due materiali legati al mondo della costruzione, due materiali nudi, con una loro onestà strutturale, cioè non sono verniciati, si espongono per quello
sono
che sono.
Sono freddi in qualche modo.
Sono freddi in qualche modo, ma in realtà sono veri. Quindi diciamo che c'era un livello di nudità, di cruda verità che questa stanza richiedeva come confronto, ma che non si poteva chiedere all'opera di Frangi, che invece è così mediata nel passaggio a un nuovo orizzonte. Quindi bisognava creare una soglia molto netta nel passaggio tra questa stanza
e
il contrasto.
Questa sorta di sipario in metallo.
È un sipario, è una soglia di trasformazione, è un contenitore ermetico e anche un fondo per questa colonna, perché in realtà questa colonna rimane la protagonista di questa stanza, ma non poteva togliere spazio all'opera.
Ecco, quindi ho voluto farvi sentire questa intervista perché l'allestimento è sorprendente e però appunto interessante, richiedeva secondo me una spiegazione. Poi nella sala di fianco non è finita la mostra, perché c'è la grande installazione, poi nella sala di fianco potete scoprire una piccola galleria con tante fotografie, che sono le fotografie che Giovanni Frangi ha scattato mentre faceva quest'opera. Quindi sono fotografie tra l'astratto, il paesaggio, però sono belle, sono interessanti, perché sono un viaggio come nel pensiero di Giovanni Frangi, che ha prodotto Nobu et Elba, che si chiama Redux proprio perché arriva da 20 anni, dai 20 anni dell'installazione di Villa Panza, e adesso si può visitare fino al 18 di gennaio.
Benissimo, allora grazie come sempre a Tiziana Ricci, che so affannatissima in questi giorni,
sì,
da un'inaugurazione all'altra, giusto?
Sì, c'è tanta roba perché si apre la stagione, poi siccome ci sono in vista le Olimpiadi, come sai, allora c'è fermento.
Cose in più da tutte le parti.
Tutti vogliono in qualche modo, anche se non c'entrano niente, anche le mostre
tirano
che non
un po'
niente. Tutto tira verso le Olimpiadi.
Questo devo dirti succede anche in ambito di spettacolo dal vivo e anche in altri ambiti, perché insomma, intercettando un po' delle proposte, devo dire che spesso sono anche interessanti, però c'è questo, come dire, un po' trasparente tentativo di tirare la giacchetta dell'evento in maniera che rientri all'interno delle manifestazioni in vista delle Olimpiadi invernali. A me fa un po' ridere perché succede sempre quando c'è una...
Ah sì, è come quando c'è la settimana del design che anche il salumiere mette fuori il, lo standard
quello,
del design.
Quello tutto sommato, cioè voglio dire, finché il design poi diventa, no, vita quotidiana, tutto sommato si ritorna anche a un concetto, tu mi insegni, di design, che era quello degli anni 70, che era anche un po' quello di non renderlo una cosa così esclusiva come sembra adesso, ma una cosa che...
Sì, però diciamo che, come dicevi tu, è un po' tirata per,
per i capelli
in tante situazioni.
Comunque, insomma, questa è una situazione in cui vedrete molte cose collegate alle, alle Olimpiadi invernali che, insomma,
che con le Olimpiadi c'entrano poco.
Fanno, sì, hanno un collegamento magari così un po', leggero.
Per esempio, una delle mostre più attese sicuramente quella di Mapplethorpe.
Eh beh, l'amico di Patti Smith.
E lì c'entra il corpo, perché nelle Olimpiadi c'entra il corpo, lo sport, le cose, hai visto?
Perché pensando a Mapplethorpe non è che mi viene in mente lo sci.
No.
Cioè, proprio non, no.
Potrebbe venirti in mente una calla, un fiore.
Sì, naturalmente, potrebbero
invece
venirmi
in mente,
anche uno stile di vita, una serie di cose e così via. Cioè, non è che mi viene in mente proprio, come dire, Odermatt è il campione attuale che di discesa libera, di slalom, però volendo, ecco, questa forse è la parola chiave di alcuni degli eventi legati a questa manifestazione, volendo si può collegare tutto con tutto. Grazie Tiziana, a risentirci.
Ciao a tutte e a tutti.
Noi allora adesso ascoltiamo David Byrne con When We Are Singing, recentissimo brano, e torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
When we are singing,
The houses caught fire, caught fire in the fields, and the light was astounding, astounding, I guess. I spent many years in the darkness. Oh, I'm tired of trying, I did my best. We all need someone to love and to hold.
Allora, noi siamo tornati in onda con la seconda parte di Cult come vi abbiamo accennato sommario, cominciamo col ricordarvi che molte trasmissioni di Radio Popolare, peraltro è già accaduto anche nei giorni scorsi, si sono concentrate sull'anniversario, il cinquantenario della scomparsa di Pierpaolo Pasolini, come del resto fanno moltissime fonti di informazione, molti soprattutto quotidiani culturali come il nostro. Ripeto, sono molte le trasmissioni di Radio Popolare che si concentreranno su questo importante cinquantenario. Ci sarà la trasmissione in notturna del podcast realizzato da Claudio Agostoni. Ci sarà una puntata speciale di Chassis dedicato al cinema di Pasolini, ci sarà una trasmissione firmata Ghittoni, lo sapete, insomma, autore di una storica trasmissione di Radio Popolare dal titolo Comizi d'amore, giusto appunto, che sarà a sua volta dedicata a Pierpaolo Pasolini. Poi ci saranno altri approfondimenti. Noi quest'oggi abbiamo pensato di fare ciò che faranno in molti proprio in questi giorni, cioè andare a Casarsa, non solo la località di nascita di Pierpaolo Pasolini, ma la sede di un importante centro studi di cui ci siamo occupati spesso che tra l'altro dedica ovviamente in questi giorni, nei prossimi, ma lo ha già fatto nelle settimane scorse, una particolare attenzione e molte iniziative a Pierpaolo Pasolini. E per parlarne siamo collegati con Maura Locatore. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Lei si trova a Casarsa in questo momento?
Sto per giungere, sono in aeroporto a Venezia.
Sta per arrivarci. Ecco, allora, abbiamo già avuto occasione, insomma, di parlare anche della riorganizzazione del centro studi e di tutta l'istituzione che a Casarsa si occupa per tutto l'anno, evidentemente, di Pasolini e di ciò che ci ha lasciato, delle iniziative che lo riguardano. Cosa accadrà nei prossimi giorni?
Allora, guardi, il Centro Studi ha un anniversario coincidente con quello della morte di Pasolini, perché quest'anno compie 20 anni ed incrocia questo anniversario triste dei 50 anni dalla scomparsa di Pierpaolo Pasolini. Come lei diceva, è un centro vivo che custodisce parte della sua produzione, quindi c'è una parte d'archivio, ed è collocato nella casa materna, Casa Colussi, che è il luogo di prima genesi compositiva di Pasolini. Ha un'attività annuale che appunto Radio Popolare più volte ha ospitato e per la quale vi siamo eternamente grati, ma in questa occasione ha deciso di compiere un'azione molto innovativa e quindi di abbandonare un po' il campo della ricerca accademica e di provare ad affidare la lezione di Pasolini alle più giovani generazioni. C'è un calendario fitto chiaramente concentrato in queste due date del 2 e del 3 novembre. La data del 2 è una data simbolica perché poi cade esattamente come 50 anni fa per via di incrocio di date di destino, di domenica, esattamente come avvenne nel lontano 1975, per cui la mattina in cimitero ci sarà il momento di commemorazione, perché poi Pasolini è sepolto per volontà della madre a Casassa, in Friuli, e da lì poi si inaugureranno i lavori di un'importante high school transfrontaliera che ospiterà 30 ragazzi provenienti da diversi atenei europei, italiani e oserei dire mondiali, e la sera in teatro, al Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento, altro luogo caro a Pierpaolo Pasolini perché lì ambientò il suo unico romanzo inchiesta friulano, che era Il sogno di una cosa, ci sarà Edoardo Camurri, noto giornalista, divulgatore, operatore culturale, che dialogherà sulla scena accompagnato da due bravissimi musicisti che sono Nicoletto Scura e Matteo Sgobino su cinque parole chiave rispetto all'eredità che Pierpaolo Pasolini ci ha lasciato. Il giorno dopo si prosegue, ed è qui davvero la novità, con un convegno che prevede ospiti e relatori appartenenti anche a diverse discipline, quindi la voglia di indagare il lascito del pensiero pasoliniano da approcci critici differenti. Penso ad esempio al professor Ferroni, che è padre dell'italianistica, ma anche a Roberto Chiesi, che è uno degli esperti di cinema più noti dell'opera pasoliniana, ma questo avverrà in un teatro colmo di oltre 550 ragazzi in presenza e altrettanti connessi da remoto. Lo dico perché insomma mi chiamate da Milano, avremo con noi virtualmente l'ISIS dedicato a Pasolini, posto il suo nome, questa scuola di Milano, sì, insieme al liceo scientifico Pasolini di Potenza e insieme ai ragazzi di Ostia, luogo tragico dove il poeta è stato ucciso, che hanno già partecipato alla prima sessione di questo convegno che si è tenuto ad Ostia lo scorso 26 maggio, appunto provando a celebrare anche quel luogo. Infine, mentre i lavori della high school proseguono, la sera il momento conclusivo è affidato ad un professore un po' speciale, lo dico così, che è Roberto Vecchioni, che terrà una lezione dal titolo Pasolini, poeta dell'universalità umana. Quindi abbiamo provato a tenere insieme il rigore scientifico dell'Accademia, ma anche figure artistiche e poliedriche che si sono ispirate o che hanno fatto propria la lezione di Pierpaolo Pasolini.
Allora, Maura Locantore, che tra l'altro è, me ne scuso, non ho specificato che è segretaria del Comitato Nazionale per il Centenario di Pasolini, questo titolo l'abbiamo sempre interpellata e la ringraziamo perché ci risponde sempre, anche quando appunto è in transito come adesso. Ha accennato a cinque parole che verranno prese in considerazione soprattutto nella restituzione musicale. Quali sono?
Le cinque parole chiave del dialogo scenico di Edoardo Camurri sono educare e amare, perché Pasolini ha avuto una instancabile vocazione pedagogica, peraltro ha svolto il mestiere faticoso dell'insegnamento sia in Friuli, addirittura ha creato una accademiuta di lingua furlana che era un modo per instillare nei più giovani l'importanza dello studio e della conoscenza nel periodo post bellico, ma ha fatto lo stesso quando è arrivato a Roma insegnando in una scuola di Ciambino, come si direbbe, per sbarcare il lunario prima di diventare il Pasolini più noto, quello più costaro. E quindi le due parole sono educare e amare. Poi ci sarà invece luce e sacralità, perché Pasolini, nonostante il suo marxismo, il suo essere uomo di sinistra, ha vissuto nel sacro e lo riteneva un luogo da abitare in mille modi diversi. Poi avremo corpo e mutazione, che sono due parole chiave per Pasolini, non solo la mutazione antropologica, ma anche come la società dei consumi abbia agito su quei corpi. Infine ci stanno comunità ed alterità, quindi come vede le parole sono tutte in connessione fra di loro, quindi dalla comunità friulana dove Pasolini ha scoperto se stesso, anche l'omosessualità, ha in qualche modo definito il suo io autoriale, all'alterità, perché in quei luoghi e non solo in quei luoghi Pasolini si è occupato molto dell'altro, pensi non solo ai contadini del Friuli ma ai ragazzi sottoproletari delle borgate romane a cui ha dedicato due romanzi, fino ad un altro non definito, l'alterità indefinita di Petrolio, del potere, quindi due parole che lo accompagnano profondamente. Ed infine le ultimissime parole che affidiamo proprio al professor Ferroni sono interrogare e scandalizzare, perché Pasolini continua ad interrogarci in questo oggi così tanto controverso di fronte a conflitti bellici che non scrivono una bella pagina di storia contemporanea, e allo scandalo che invece è la parola chiave per combattere ogni forma di conformismo. Quindi scandalizzarsi era per Pasolini necessario, al contrario dell'omologarsi di questo conformismo borghese che prima e più di altri sugli anni 70 Pasolini aveva anticipato rispetto ad una società che, come direbbe Bauman, è ormai diventata una società liquida e non ha più un sistema valoriale a cui appoggiarsi per provare ad affrontare le sfide di questo tempo.
Insomma, tutto quanto, evidentemente il programma molto articolato che vede anche la presenza di parecchie autorità, di personaggi noti, no?
In questi sì, giorni. Perché lei prima ricordava il mio ruolo nel Comitato Nazionale che cercherà le proprie attività, il Comitato del Ministero a dicembre, le istituito nel 22, anno del centenario di Pierpaolo Pasolini. Abbiamo allora inaugurato una sorta di triangolazione di luoghi che teneva insieme Casarsa, Bologna, città natale del poeta, e Roma, città che poi gli ha dato la fama. Abbiamo ricostruito questo identico triangolo di luoghi per celebrarlo a Casarsa, quindi ci sarà il sindaco di Bologna Matteo Lepore, ovviamente il presidente della regione Friuli Venezia Giulia e degli amministratori friulani, e avremo il piacere di ricevere il presidente Pierluigi Sanna, che oltre ad essere delegato del sindaco Gualtieri perché è il suo vice sindaco, è anche presidente di Roma Città Metropolitana, che appunto fra i vari municipi ha anche Ostia, che è stato il luogo dell'uccisione, il Toscalo di Ostia è stato il luogo di uccisione del nostro poeta. Quindi anche le istituzioni omaggiano, rappresentando i luoghi biografici e poetici di Pasolini, questo triste anniversario dei 50 anni dalla sua scomparsa.
Insomma, è un triste anniversario, ma che anche ci ricorda quanto fossero profetiche molte delle parole scritte e dette da Pasolini, e che quindi in qualche maniera, no, come lo stesso Centro Studi ha intitolato alcune delle sue iniziative in questa occasione anche in altre, Pasolini è vivo e noi cercheremo di tenerlo più vivo che mai, almeno nelle nostre menti, no?
Assolutamente, Pasolini è stato uno degli intellettuali del secondo Novecento che ha vissuto più radicalmente e anche in maniera, diceva prima lei, profetica. Io, insomma, il titolo di un mio libro è Pasolini antesignano, anche perché portava il vessillo come gli antichi, no? Il segno della sua lotta, bellissima l'espressione pasoliniana di gettare il corpo nella lotta. È assolutamente vivo perché ha trattato temi, faccio un esempio per gli ascoltatori per essere insomma quanto più comprensibile possibile, pensi alla questione oggi attualissima di una sensibilità ecologica, dei paesaggi che vengono cambiati. Pasolini negli anni 70 è noto il video sulle dune di Sabaudia, o quello nella torre di Chia, torre medievale dove si era rifugiato, anche quello del paesaggio frugano o della scomparsa delle lucciole. Quindi la sua lezione è viva perché ha saputo, come diceva Moravia, con l'intelligenza e la grazia del poeta, comprendere ciò che sarebbe avvenuto di lì a poco, senza dimenticare che è stato ucciso in anni caldi della storia d'Italia, perché...
In anni caldi e molto oscuri, tanto che non sappiamo ancora veramente com'è andata. Ecco, per cui, quindi, Mauro Locantore.
Parole di piombo, ci ha lasciato parole di piombo per citare quegli anni.
Mauro Locantore, la ringraziamo. Dove troviamo tutte le informazioni sulle iniziative di questi due giorni?
Sia sui canali social del Centro Studi Pasolini di Casarsa, ma anche sul sito www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it.
Grazie davvero a Mauro Locantore, segretaria del Comitato Nazionale per il Centenario di Pasolini, che cade ormai fra pochissimo. Buon lavoro e insomma buon viaggio verso Casarsa. A risentirci.
Grazie.
A presto.
Grazie.
A presto.
Non so perché, ma non ero mai stato nel posto dove è stato ammazzato Pasolini.
Insomma, così comincia la lungo piano sequenza di Caro Diario, il film che abbiamo citato più volte in questo periodo, con il celebre concerto di Köln di Keith Jarrett, che ne documenta tutta la durata, sono più di 5 minuti, in cui appunto Nanni Moretti in Vespa, in Caro Diario, raggiunge il cippo dedicato a Pasolini. Chi è venuto alla nostra festa, la festa di Radio Popolare al Carcano, la serata speciale che abbiamo fatto non molti giorni fa, ha ascoltato delle variazioni su questa composizione, che fu improvvisata, poi divenne uno degli, forse il più ascoltato album di jazz del suo tempo o di tutti i tempi, di Keith Jarrett, eseguite da Cesare Picco dal vivo sul palco del Carcano. Come dicevo prima, molte le trasmissioni, tra cui appunto Chassis, dedicate a Pasolini e alle mille sfaccettature con cui se ne può parlare. Io vi ricordo che tra l'altro il 3, il giorno dopo l'anniversario, nello spazio del suggeritore alle 21.30 di lunedì, appunto 3, rimanderemo in onda la conversazione spettacolo che abbiamo avuto alla festa di Radio Popolare di giugno all'ex ospedale psichiatrico Pini, con Ascanio Celestini, a partire dai suoi appunti per un museo dedicato a Pierpaolo Pasolini, un suo famoso spettacolo che in questo caso è stato sintetizzato in una conversazione con la sottoscritta. Quindi insomma non mancheremo di ricordare in tanti modi, ma anche appunto soprattutto di porre la mente su tutto ciò che Pasolini ha detto, scritto e rappresentato. Adesso siamo arrivati alla nostra rubrica dedicata ai fumetti.
Hana ga chiru, ame ni nurete mo hana ga chiru.
Buongiorno Antonio Serra, è ritornato nei nostri studi.
Buongiorno.
Oh, insomma, sono state settimane complicate, c'era anche Luca Comics.
No, c'è ancora Luca Comics.
Ancora Luca Comics.
Ma c'era, cioè è vero,
c'era
che
la preparazione.
È la preparazione il vero problema, quando ecco, c'è ormai è fatta.
Io mi mettevo nei vostri panni,
esatto.
Ecco. E quindi diciamo che non è mancato, come dire, alla sua fedelissima partecipazione con la rubrica dei fumetti del venerdì, ma non poteva essere con noi, ma noi siamo contenti quando torna in studio, anche perché ha un albo, come dire, dal sapore antico, dal così, insomma, già solo a vederlo mi ricorda la mia infanzia.
Allora, dato che è in corso Luca Comics, che vengono presentate decine e decine di novità tutti i giorni, ne parleremo poi anche nelle prossime settimane, approfittiamo della novità più importante, secondo me, in ogni caso, che è quella dell'ultimo albo di Asterix, il numero 41 nella logica della continuità della serie, che si intitola Asterix in Lusitania. La Lusitania, tradotto in termini moderni, è il Portogallo. Non era esattamente così, ma insomma, comunque, no, di Portogallo parliamo. Come dire, questo, come tutti i più recenti albi di Asterix, è vero che Goscinny era un genio, è vero che Uderzo era straordinario, però chi è bravo, e quindi bisogna dire la verità che i non moderni autori se la cavano più che bene, e quindi Fab Caro ai testi e Didier Conrad ai disegni riescono a darci di nuovo quelle stesse emozioni, quegli stessi divertimento, lo stesso divertimento che ci dava un tempo, ci davano un tempo gli albi di Asterix. Un albo veramente divertentissimo, pieno di riferimenti, di citazioni. La storia gira intorno al fatto che Asterix e Obelix devono riuscire a scagionare un produttore di garum. Il garum era un condimento
terribile condimento fatto di pesce marcio, lasciato a fermentare,
esatto,
di cui i romani erano ghiottissimi.
Perché viene questo produttore di garum viene accusato di aver tentato di avvelenare Giulio Cesare. In realtà è tutta una trama complicatissima, ma che li porta appunto a fare un giro del Portogallo tra panorami spettacolari, citazioni divertentissime, tra cui quella, diciamo, alcune inevitabili, diciamo, non so, trovano la linea 28 del tram a Lisbona, chiaramente condotta a cavalli, piuttosto che una linea di tram che gira per la città storica, che permette di visitare i vari quartieri. Ci sono citazioni continue alla cultura locale, ad esempio, chiaramente c'è un riferimento al Fado, e quindi appare Amalia Rodriguez, che è stata una delle più importanti voci del Fado in Portogallo, con gli scherzi infiniti sul fatto che i portoghesi hanno la saudade, quella che spero che la mia pronuncia non sia troppo scandalosa.
Anche i brasiliani hanno la saudade.
Certo. Cioè hanno questa, come dire, tristezza, questa nostalgia di qualcosa che non si sa che cosa sia.
Può anche non essere esistito, però c'è comunque la nostalgia.
Esatto, c'è nostalgia di qualcosa che non c'è, e su questa cosa i nostri autori riescono a tirar fuori le battute più straordinarie, si ride. E beh, a un certo punto Asterix e Obelix sono costretti a travestirsi da lusitani, e quindi di fatto semplicemente si tingono i capelli di nero invece di essere rosso e biondo, e Obelix dice: ma come faccio a essere un lusitano? E Asterix gli dice: devi essere allegro e triste nello stesso momento.
Eh sì.
E Obelix fa: come ci riesco? Comunque, insomma,
con i suoi cinghiali.
Esatto, e non parliamo del pesce, che Obelix chiaramente non gradisce, e che è l'unico cibo disponibile in Lusitania, apparentemente. Quindi, insomma, tantissime gag, tra cui anche, lo citiamo perché quando si arriva lì si rimane non poco imbarazzati, citiamo il fatto che uno dei cattivi della storia, che è un faccendiere diciamo italiano, cioè romano nel senso.
Naturalmente.
Cioè,
abbiamo i migliori personaggi.
Nell'antica Roma, niente poco di meno che le fattezze di Silvio Berlusconi, incredibile. Ma
mio Dio, sì, nel nuovo Asterix.
Nel nuovo Asterix.
È il faccendiere con fattezze berlusconiane.
Sì. Ah, non ci sono dubbi, direi.
Ma allora partirà chissà quale camorria di querele.
Polemiche infinite.
Ma gli autori. Ricordiamo chi sono gli autori.
Gli autori sono questo famoso autore, che è anche un comico, uno scrittore molto famoso in Francia, che si chiama Fab Caro.
Oui.
Veramente simpatico.
È vero, sì. È
veramente
famoso,
molto simpatico, anche devo dire. Ho visto un paio di interviste per prepararmi per questa cosa. E Didier Conrad, che invece è da anni che ha sostituito Uderzo, ed è stato anche proprio da Uderzo stesso scelto per sostituirlo nel disegnare Asterix. Comunque, insomma, questa apparizione lascia appunto sconcertato il pubblico italiano. Nonostante tutto, l'album è molto molto divertente. Diciamo che, se vogliamo essere critici, verso la fine il meccanismo della storia, proprio il giallo, diciamo così, diventa un po' farraginoso, ma non si perde mai il divertimento, perché la catena di battute, di anacronismi voluti, divertentissimi. C'è di tutto riguardo a internet e alle sue maledizioni, con tutto che non esiste internet. Tu immaginare una internet dove tutte le volte che devi digitare la password la devi scolpire su un pezzo di pietra. E immagina cosa succede se la sbagli la password.
Ah,
e quindi si muore dal ridere,
Me l'immagino, Bene, allora si sa che insomma anche la modernità, ci sono dei nuovi nomi in questo albo, perché i nomi dei luoghi, sai così, sono romanizzati, cioè, o meglio latinizzati, no? Cioè
allora,
come i celebri accampamenti
non ci sono nomi di questo tipo, perché tutti i nomi sono reali. Ora però mi prendi.
No, niente, era solo se avevi trovato qualche latinizzazione che ti aveva colpito, perché appunto...
Ce n'è molte, ma non sono vere latinizzazioni. Sono andato a controllare, sono tutti nomi reali, per quanto riguarda i nomi
quindi non ci sono delle storpiature in versione latina come si usava una volta.
Ci sono ovviamente delle storpiature che riguardano i nomi dei personaggi. Uno ce la facciamo, lo giuro. Eccolo qua. Dov'è? Malafedes è uno che ci dice subito che è il cattivo della storia. O Malafedes, chissà.
Allora, gli estremi?
Gli estremi sono Asterix in Lusitania, che è edito da Panini Comics, chiaramente a seguito di Goscinny e Uderzo, Fab Caro e Didier Conrad realizzano testi e disegni, sono €12,90 in libreria e in fumetteria, ma c'è una cosa importante da dire, perché siamo sotto Lucca, ecco questa cosa qui, e quindi attenzione, lo trovate con due copertine diverse, io ne ho una sola qui, ci sono due copertine, una copertina che si chiama Varian, che è tutta metallizzata, la vedete subito, la sconsiglio, ma vedete voi, okay. Decisione prende.
Va bene, grazie ad Antonio Serra, a risentirci, noi chiudiamo la settimana di Cult, adesso le notizie, torniamo lunedì prossimo alle 11:30 o riascoltateci in podcast sul sito di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini.